The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Sono le 18.35, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. È la fine di una lunga stagione di denaro facile in Europa, una stagione durata almeno 7 anni. La Banca Centrale Europea ha deciso che a luglio aumenterà i tassi di interesse e chiuderà il rubinetto del quantitative easing, il programma di acquisto dei titoli con il quale la Banca Centrale ha immesso dal 2015 ad oggi decine di miliardi di euro nel circuito monetario europeo, contribuendo così ad abbattere i tassi di interesse fino a farli arrivare ai livelli pari a zero. Con questa decisione la BCE avvia una stretta monetaria in Europa, come già accaduto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Anche in Europa quindi ci sarà un aumento dei tassi di interesse e la BCE, come ha scritto oggi nel comunicato, intende alzare i tassi di interesse di 25 punti base già dalla prossima riunione di luglio, quindi tra qualche settimana, e poi ancora aggiunge nel comunicato che si aspetta di alzare nuovamente i tassi di interesse anche a settembre. Sarà questo quando verrà deciso il primo rialzo dei tassi dopo 11 anni. Perché arriva la stretta dell'aumento del costo del denaro? La ragione è che la BCE deve cercare di contrastare l'aumento dell'inflazione che quest'anno, secondo i calcoli fatti dalla stessa banca centrale, sarà in media del 6,8%. La stretta monetaria, cioè l'aumento del costo del denaro, continuerà fino a quando l'inflazione prevista non tornerà all'obiettivo che la BCE si è data, e cioè il 2%. Le proiezioni che sono state rielaborate dalla Banca Centrale Europea puntano infatti ad un'inflazione media del 3,5% nel 2023, l'anno prossimo, e del 2,1% soltanto nel 2024. La Banca Centrale Europea corre però un rischio con il rialzo dei tassi e del costo del denaro in generale deciso oggi, e il rischio è che l'aumento dei tassi di interesse possa frenare l'economia del continente, che si trova già in una fase di rallentamento. Le reazioni alla decisione di oggi, agli annunci fatti oggi dai vertici della Banca Centrale Europea, hanno provocato queste reazioni, appunto un'immediata risposta da parte dei mercati finanziari a questa decisione. Ad esempio i rendimenti dei BTP a 10 anni sono schizzati di una ventina di punti base, hanno raggiunto quota 3,7%, lo spread tra i titoli italiani a 10 anni e quelli tedeschi della stessa durata è passato nel giro di pochi minuti da 208 a quota 227. Infine le borse che in Europa hanno chiuso tutte con perdite poco sotto il 2%. Il giorno dopo il voto del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione di vietare dal 2035 la vendita delle auto a benzina e diesel in Europa. Cosa succederà all'occupazione in questi settori dove oggi si producono i motori termici? Come dovrà essere governato il passaggio dalla fabbrica a motori fossili a quella elettrica? E poi come dovranno essere trattate le batterie? Quale sarà il loro ciclo vitale? Ho girato queste domande ad Edi Lazzi, che è segretario generale della FIOM CGIL di Torino ed è un profondo conoscitore del settore dell'auto e di quella che potrebbe essere la sua evoluzione verso l'auto elettrica. Partiamo da una delle domande principali che pone il passaggio all'auto elettrica: che ne sarà di quelle migliaia di operai e operaie che sono impiegate oggi nella produzione dei motori termici? Edi Lazzi.
dipende da che cosa si deciderà di fare o di non fare. È evidente che se il governo e in generale il sistema produttivo deciderà di subire questa trasformazione, ci saranno degli effetti nefasti, perché comunque ci saranno lavoratori in eccedenza, se parliamo dell'auto, in particolar modo quelli che lavorano per il motore che non sarà più costruito, saranno lavoratori in esubero. Però dipende da come si governerà questa transizione. Penso che sia possibile farlo.
E questo governo della transizione, secondo lei, verso che cosa dovrebbe essere indirizzato per fare in modo appunto che quello che oggi è un interrogativo e non si sa che cosa succederà, domani si possa dire no, se si segue questa strada a quei posti se ne sostituiranno degli altri. In che modo? Ci faccia anche qualche esempio.
Bisogna avere appunto un piano complessivo, esempi concreti. Le auto continueranno a essere prodotte e bisognerà poi anche a fine vita della stessa automobile dismetterle. Oggi le portiamo dallo sfascia carrozze, domani non sarà più così, perché le auto saranno elettriche, perché avranno le batterie al loro interno. Le batterie bisogna trattarle, bisogna saperle trattare. Poi andiamo verso un futuro di un'economia circolare, bisogna imparare a riutilizzare e a riciclare tutti i materiali. Allora le auto possono essere smontate, esattamente come vengono montate bisognerà smontarle. Dallo smontaggio di auto bisogna recuperare tutto il materiale, la plastica che sta all'interno, tutti i materiali delle schede elettroniche che saranno sempre di più, i microchip, fino ad arrivare appunto alle stesse batterie. Adesso ci sono tecnologie che permettono di recuperare il litio, il cobalto e la plastica che avvolge la stessa struttura della batteria fino al 60%, ma fra pochi anni arriveremo a oltre il 90%, quindi ipoteticamente ci può essere un ciclo quasi infinito di tutti i materiali che permette di preservare la terra, perché poi viviamo in questo unico pianeta e dobbiamo fare attenzione a quello che è l'inquinamento, gli effetti ce li abbiamo col cambiamento climatico, quindi insomma una nuova economia circolare in grado di creare nuovi posti di lavoro, nuove filiere, così come dobbiamo porci il problema della produzione di energia elettrica. Se i veicoli saranno elettrificati, e sarà così perché tutte le case automobilistiche stanno andando in quella direzione, al di là della linea da non oltrepassare che è stato stabilito ieri dalla Commissione Europea del 2035, le case automobilistiche stanno ormai investendo, andando in quella direzione, servirà a produrre energia, e dobbiamo produrre energia pulita, non si può tornare all'idea del nucleare. L'energia pulita in Italia ce la possiamo avere perché abbiamo il sole, abbiamo molto sole, quindi avere un'idea di investimento del pubblico e del privato sull'impianto di pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni, sugli edifici pubblici e privati, ma anche sui chilometri e chilometri del guardrail, delle tangenziali, perché è sufficiente.
Cioè, in che senso? Prego.
È sufficiente mettere un braccetto sul guardrail della tangenziale, che dà ovviamente non sul lato della strada ma sul lato esterno alla strada, sul braccetto installare un pannello fotovoltaico. Questo per tutta la lunghezza delle tangenziali ci sarebbero centinaia di migliaia di metri quadrati di pannelli fotovoltaici in grado di catturare l'energia, di immagazzinarla tramite le batterie, ecco che ritornano le batterie, che potrebbero essere utilizzate anche quelle delle stesse autovetture dismesse, perché la batteria può essere riciclata, ma a fine vita della batteria dell'auto si può utilizzare per l'accumulo energetico, perché l'efficienza è ancora al 70-80%, che per la propulsione dell'auto non serve più, ma per l'accumulo si può invece utilizzare, e quindi tramite questa via di nuovo creare occupazione e andare verso l'economia del futuro, pulita, ecosostenibile, in grado di creare nuovi posti di lavoro, possono compensare e addirittura aumentare quelli che verranno persi. Però ci vuole volontà politica, bisogna che il governo decida di andare in quella direzione, che metta delle risorse per poter aiutare questa transizione. Esattamente, io faccio sempre l'esempio, come ha deciso di dare il 110% per le facciate degli edifici. Quella decisione l'hanno presa perché hanno fatto un calcolo che l'effetto moltiplicatore dei posti di lavoro che si creano e che si sono effettivamente creati tramite rifacimento delle facciate avrebbe fatto tornare indietro una buona parte dell'investimento che il pubblico ha fatto. Bene, lo si faccia anche per la transizione energetica.
Lei parla di volontà politica e questa sicuramente è una condizione necessaria. Bisognerebbe aggiungere forse anche una cultura di governo. Oggi, secondo lei, con il nostro ministro della transizione Cingolani, no, che soprattutto da parte ambientalista riceve molte critiche, è accusato quasi di essere un frenatore più che un promotore della transizione, quanto siamo lontani da quella volontà politica e cultura di governo che ci vuole, va tenuta insieme una con l'altra per realizzare quel quadro, no, che lei ha tracciato? Siamo partiti dal timore dell'occupazione e siamo arrivati a un punto di quel ragionamento che lei faceva, che quel timore in pratica lo rimuove, no, lo supera. Quanto siamo distanti da quella situazione, Edilazzi?
Per il momento tantissimo, non, anche alla luce dell'intervista che lo stesso Cingolani ha lasciato oggi per un importante quotidiano italiano. Si tratta però di continuare a fare questi tipi di ragionamenti. Bisogna fare pressing, dal mio punto di vista, sul governo. Non è solo Cingolani che decide. Cingolani può avere un'idea, però poi c'è un governo e un consiglio di ministri e un primo ministro che hanno anche il compito di indirizzare le varie politiche. Io penso che la strategia del prendere tempo non sia utile, il fatto di dire ma spostiamo più in là la linea di per smettere di produrre motori endotermici piuttosto che cerchiamo dei propulsori alternativi, ma sia davvero una linea che non sia corretta, anzi noi siamo addirittura in ritardo, il 2035 rappresenta un limite da non oltrepassare, dobbiamo essere stimolati nel provare appunto ad avere idee e mettere in pratica quelle idee per arrivare a quella data ultra preparati. I cambiamenti, soprattutto quelli forti, non sono gratuiti, bisogna sforzarsi, bisogna che chi prende le decisioni lo faccia e non semplicemente si giri dall'altra parte con una cosa facile da dire, no, spostiamo più avanti il problema, lo spostiamo più avanti ma poi bisognerà affrontarlo prima o poi. Io penso che in questo caso stia facendo insomma una scelta sbagliata e speriamo che si possa correggere questo orientamento politico.
Non gli ho chiesto niente di Stellantis finora, ma gli ultimi 30 secondi vorrei che lei li dedicasse a questo. Abbiamo parlato di cultura di governo necessaria, volontà politica, e le aziende ovviamente ci devono mettere del loro, che è una parte rilevantissima in questo processo di transizione. Con Stellantis e l'Italia a che punto siamo?
Ma anche lì purtroppo non siamo messi benissimo, nel senso che noi stiamo continuando a incalzare la stessa Stellantis. Tra l'altro qua a Torino abbiamo proposto a Stellantis un progetto che ricalca quello che ho citato prima, per esempio nelle aree dismesse di Mirafiori, che sono tantissime. Mirafiori è uno stabilimento di 3 milioni di metri quadrati, che vuol dire come 450 campi da calcio, metà dei quali inutilizzati, potrebbe essere per esempio uno stabilimento che può ospitare questa nuova fabbrica di smontaggio delle autovetture. Quindi si possono fare delle cose. Tavares non ha chiuso totalmente l'idea, cioè ha detto effettivamente parlare di economia circolare può essere un'opportunità, però bisogna andare avanti in quella direzione. Purtroppo da quando c'è stato l'incontro con le istituzioni locali, quindi la Regione Piemonte, il Sindaco di Torino e le organizzazioni sindacali, alla fine non si è sentito più nulla. Però di nuovo qua siamo in un esempio concreto in cui la politica e le istituzioni sono importantissime, oltre che lo stesso sindacato ovviamente. Sarebbe bello e utile che la Regione Piemonte con il governatore Cirio e il sindaco di Torino Lorusso, insieme alle stesse organizzazioni sindacali, incalzassero Stellantis. Bisogna chiamare nuovamente Tavares a venire a Torino per costruire questo progetto, che è fatto di produzioni di auto elettriche, ma anche del ragionamento di come è la fine vita delle stesse auto, delle batterie, e quindi di nuovo di tutta l'economia circolare.
Il montaggio e lo smontaggio dell'auto di domani.
Esatto.
E di Lazzi,
cose che sono fattibili, bisogna, ripeto, avere la volontà. Noi come FIOM ce l'abbiamo tantissimo quella volontà, anche perché rappresentiamo le lavoratrici e i lavoratori.
Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGIL di Torino, grazie per essere stato qui con noi stasera. A risentirla, a presto.
A presto.
Chiudiamo la puntata di stasera con David Benassi, sociologo economico all'Università di Milano Bicocca. Benassi, insieme alle sociologhe Enrica Morlicchio e Chiara Saraceno, è autore di una ricerca sulla povertà in Italia e sulle politiche per contrastarla. Il volume, che è stato appena pubblicato dal Mulino, si intitola La povertà in Italia, soggetti, meccanismi, politiche. David Benassi.
Sì, allora, se lasciamo da parte gli aspetti più statistici, più definitori del tema, il nostro libro ha cercato di adottare un approccio strutturale all'analisi della povertà. Molto spesso nei resoconti più superficiali ci si concentra molto sulle esperienze individuali che per definizione poi difficilmente sono riproducibili, mentre noi nel nostro libro cerchiamo di ragionare soprattutto sui fattori strutturali della società e dell'economia che determinano un aumento del rischio di ritrovarsi in una condizione di impossibilità di soddisfare i propri bisogni essenziali, che derivano appunto da forme di regolazione specifiche della società. In questo senso, appunto, la cosa evidente che noi cerchiamo di mettere in evidenza è che nel nostro paese sono particolarmente esposti al rischio di povertà soggetti e famiglie con determinate caratteristiche, quindi le famiglie con minori, i giovani, ovviamente gli stranieri, le persone che risiedono nel mezzogiorno, e quindi noi cerchiamo di mostrare come questo non sia un risultato casuale, ma che dipenda proprio da un certo modello di una certa modalità di organizzazione della società.
E non basta, professor Benassi, che si perda il posto di lavoro per entrare in quella condizione di povertà?
Io direi che non basta avere il posto di lavoro per non cadere nella condizione di povertà, se posso ribaltare la sua domanda.
Certo.
Perché uno degli elementi caratteristici proprio della povertà in Italia, che in parte è presente anche in altri paesi, ma che è specifico dell'Italia e in generale dei paesi dell'area del Mediterraneo, è il fatto che il lavoro non basta. Non sempre è sufficiente per poter sfuggire al rischio di povertà. Quindi, da una parte, noi abbiamo una quota consistente, che è intorno al 7% delle famiglie in cui ci sono membri occupati, che sono comunque in condizione di povertà. E quindi questo ci rimanda a tutto il tema dei salari e dell'adeguatezza.
Certo, professore, noi stiamo parlando di quante persone in Italia?
Allora, le persone in condizioni di povertà assoluta, cioè che hanno un reddito che non è sufficiente per soddisfare i bisogni fondamentali, parliamo di circa 5 milioni e mezzo di persone. Questo numero è aumentato di circa 1 milione a causa della pandemia, quindi tra il 2019 e il 2020, e si è consolidato tra il 2020 e il 2021. Quindi noi abbiamo come se si fosse salito uno scalino nella diffusione della povertà, e in questo momento siamo rimasti a quel livello. Consideriamo che è triplicato questo valore dal 2007 ad oggi, no? Quindi diciamo che la crisi precedente, quella del 2008, ha determinato un aumento consistente della povertà assoluta, e la pandemia ha ulteriormente aggravato questa situazione.
La vostra analisi, professor Benassi, è un'analisi comparata tra l'Italia e il resto dell'Europa. Che differenze ci sono principalmente?
Sì, noi abbiamo cercato di fare anche questo sforzo di comparazione, sempre un po' nella prospettiva strutturale che dicevamo prima, e individuiamo diverse famiglie di regimi di povertà, come li chiamiamo nel libro. Allora, l'Italia appartiene accennavo prima, al modello mediterraneo e ha alcune caratteristiche. Intanto è un paese ad alta diffusione della povertà, quindi la povertà è un fenomeno che colpisce una quota significativa della popolazione. Noi poi ci concentriamo su alcune dimensioni specifiche, quindi l'Italia è caratterizzata da un'alta disoccupazione giovanile, da un'alta quota di NEET, cioè quindi di giovani che non lavorano e non studiano, da una bassa occupazione femminile. Quindi nell'ambito del funzionamento del mercato del lavoro noi vediamo che ci sono alcune categorie particolarmente svantaggiate, appunto i giovani e le donne che hanno carichi familiari. Questo è un altro aspetto molto importante. L'altro aspetto è che le politiche a sostegno delle famiglie sono modeste rispetto appunto a quello che accade in altri paesi, quindi la nostra, come dicevo prima, è una povertà con una connotazione fortemente familiare, no? Quindi che colpisce soprattutto le famiglie con bambini piccoli, perché le donne sono scoraggiate dal fatto di trovare un lavoro, perché ci sono pochi servizi di welfare, quindi c'è un solo reddito all'interno della famiglia e spesso questo reddito non è sufficiente. E quindi abbiamo anche appunto un modello di welfare che storicamente non è stato molto favorevole, molto efficace nel contrasto della povertà. E l'ultimo aspetto è questo della povertà nonostante il lavoro, che è quella che tecnicamente si chiama in work poverty, no? Quindi il fatto che il lavoro, come dicevamo in precedenza, non è sufficiente spesso per evitare di cadere in povertà. Quindi questi sono gli elementi tipici.
Allora, professor David Benassi, noi abbiamo finito il tempo a disposizione. Ricordo a chi ci sta ascoltando che in questa discussione manca ancora un pezzo, che sarebbe stato quello da dedicare alle politiche di contrasto della povertà, che sono un po' l'ultimo capitolo di questo vostro lavoro, di questa vostra ricerca, e voi parlate, dando un giudizio esplicito già nel titolo di questo capitolo, di sviluppo tardivo delle politiche di contrasto della povertà. Se ci sono arrivate in ritardo. Allora, la descrizione di questa questione, che è uno dei punti centrali ovviamente del ragionamento sulla povertà in Italia, professore, la rimandiamo a chi vorrà appunto approfondire leggendo questo vostro testo. Dico vostro perché, oltre che il professor David Benassi, la ricerca è una ricerca fatta insieme ad altre due sociologhe come Chiara Saraceno ed Enrica Morlicchio. Allora, grazie a David Benassi, sociologo economico dell'Università Bicocca, buona serata e a presto.
Grazie mille, arrivederci.
18:57 minuti, chiudiamo qui la puntata di stasera. Tra poco la linea va ad Esteri, Sciauchi Senussi. Noi ci risentiamo domani alle 18:35. Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.